Nel Vangelo di Marco, non è una sorpresa, Vangelo secondo Marco, capitolo 6, completiamo il capitolo leggendo i versetti dal 45 al 56. Per la terza volta si parla del servo di Dio e del nostro rapporto con lui, basato o sull'incredulità o sulla fede. Il servo di Dio, l'incredulità e la fede, terza parte. Marco 6, dal versetto 45, leggiamo insieme. Subito dopo, Gesù obbligò i suoi discepoli a stare sulla barca e a precederlo sull'altra riva, verso Betsaida, mentre egli avrebbe congedato la folla. Preso commiato, se ne andò sul monte a pregare. Fattosi sera, la barca era in mezzo al mare ed egli, Gesù, era solo a terra. Vedendo i discepoli che si affannavano a remare perché il vento era loro contrario, verso la quarta vigilia della notte, andò incontro a loro camminando sul mare e voleva oltrepassarli. Ma essi, i discepoli, vedendolo camminare sul mare, pensarono che fosse un fantasma o uno spirito e gridarono, perché tutti lo videro e ne furono sconvolti. Ma subito egli parlò loro e disse: coraggio, sono io, non abbiate paura. Salì sulla barca con loro e il vento si calmò ed essi erano profondamente stupiti in se stessi, perché non avevano capito il fatto dei pani, anzi il loro cuore era indurito. Passati all'altra riva, vennero a Gennesaret e scesero a terra. Come furono sbarcati, subito la gente, riconosciutolo, corse per tutto il paese e cominciarono a portare i malati sui lettucci, dovunque si sentiva dire che egli si trovasse. Dovunque egli giungeva, in villaggi, città o campagne, portavano gli infermi nelle piazze e lo pregavano che li lasciasse toccare almeno il lembo della sua veste, e tutti quelli che lo toccavano erano guariti. Fin qui la lettura biblica, potete prendere posto. Gloria al Signore. Il servo di Dio, l'incredulità e la fede, ne parliamo anche questa domenica, sulla base di due eventi, di due narrazioni. Noi crediamo, spero tutti di cuore, che quanto riportato nei Vangeli sia la verità. Amen. Quanto leggiamo nei Vangeli è fatto storico, è realmente accaduto. Ed è realmente accaduto che, secondo quanto abbiamo letto, Gesù abbia camminato sul mare, tra le onde. È veramente accaduto che Gesù abbia guarito tutti quelli che lo toccavano. Amen. Sulla base di queste due storie, di questi due episodi, cosa possiamo trarne per la nostra vita spirituale, per la nostra fede in Cristo? Passiamo a considerare Gesù che cammina sul mare. La fede che il Signore vuole stimolare, vuole, possiamo dire, attivare nei discepoli è una fede innanzitutto per andare. Fede per andare. Perché? Perché c'è un obbligo da parte di Gesù. C'è una costrizione. Il Signore delle volte suggerisce, altre volte comanda. Qual è la tua attitudine? Qual è la tua reazione quando il Signore ti dà degli ordini? Pensi forse nei meandri dei tuoi pensieri, pensieri inconfessabili, Signore, come ti permetti tu di dare degli ordini a me? Oppure, come i discepoli, io e voi vogliamo dire: Signore, tu puoi darmi degli ordini e io li eseguo e io ubbidisco. Gesù obbliga i discepoli a partire. Gesù obbliga i suoi discepoli ad andare avanti, a precederlo, ad avviarsi sull'altra riva del lago del Mar di Galilea verso Betsaida, la cittadina di cui parlavamo in settimana, città di Andrea, di altri discepoli. Andate avanti, dice Gesù, precedetemi, io vi seguo, io vengo successivamente, aspettatemi. I discepoli si mettono in barca e partono senza Gesù, perché il Signore lo aveva detto, perché il Signore aveva disposto così. Questa mattina il Signore vuole, miei cari, sensibilizzarci innanzitutto riguardo ad una fede che diventi ubbidienza. La vera fede in Cristo è ubbidienza nel procedere come Dio sta dicendo. Fede per andare, ma poi notavo un'altra sfumatura. Fede per remare. Ci vuole fede per partire senza Gesù, per fare come lui dice, pur non comprendendo tutte le motivazioni del Signore. Ma ci vuole fede anche, fratelli, amici, per remare a quell'ora della notte, parliamo delle 3 del mattino circa, venti contrari, i venti avevano spostato la barca in mezzo al lago, quindi si erano allontanati dalla riva man mano i discepoli, sospinti da questi venti contrari. Immaginate di essere al posto dei discepoli, io lo faccio sempre, cerco di impegnarmi in questo esercizio che con l'aiuto dello Spirito Santo mi può aiutare a applicare, a mettere in pratica la parola di Dio. Immaginiamo, dicevo, le tre di notte per i pessimisti, le 3 del mattino per gli ottimisti, ma l'orario era quello. Le 3, nel cuore della notte, i discepoli sono soli, Gesù ancora non si vede, ha detto precedetemi, andate avanti che vi raggiungo, Gesù non c'è, è notte, non si vede nulla, al centro del lago, lontani dalla riva. Non immaginate una riva del lago con i borghi, con le cittadine illuminate, i lampioni, non c'erano, buio totale. Siamo circa 2000 anni fa. In quella situazione, voi cosa avreste fatto? I discepoli hanno fede per continuare a remare. Il Signore ci ha detto che arriva, arriverà. Il Signore ci ha detto avviatevi. Lui sa il perché. Il Signore ci ha chiamato qui, Dio lo ha permesso. Noi navighiamo, noi remiamo, noi mettiamocela tutta. Fratelli, amici, facciamo come fanno i discepoli, perlomeno nella fase 1 e 2, fede per andare e fede per remare, non certo nella fase 3. La fase 3, fede per riconoscere. Non hanno avuto questo tipo di fede i discepoli, si sono fermati alla fede per avviarsi e alla fede per resistere, ma non alla fede per riconoscere quella notte, in quella situazione, Gesù che stava arrivando, riconoscere Gesù che sta camminando verso di te, riconoscere il fatto che Gesù è vero che ti ha detto vai, ma egli ha cura di te, è vero che il Signore non lo vedi, discepolo, discepola di Gesù, ma il Signore ha cura della tua vita, amen. Signore, non ti vedo, ma io continuo a credere che tu abbia cura di me. Gesù stava pregando per i discepoli non lo vedevano, noi lo leggiamo, ma i discepoli non vedevano Gesù, avevano lasciato Gesù dall'altra parte, sull'altra riva, dicendo andate, Gesù che li costringe ad andare, li obbliga a partire. I discepoli in questo lasso di tempo, in quelle ore, non vedono Gesù, non sanno dove sia di preciso. Il Gesù che prega sul monte per i discepoli, lo vediamo noi attraverso le pagine ispirate del Vangelo di Marco, ma i discepoli non vedevano Gesù. La fede, d'altronde, è quella vista spirituale che ti fa vedere quando tu in realtà non vedi nulla. La fede nell'invisibile, la fede nella misericordia di Dio, la fede sia anche la nostra nella fedeltà del Signore, nel suo amore. Gesù prega per i discepoli, ma essi non lo vedono. Le tre. La quarta vigilia. I giudei seguivano l'uso romano, dividendo la notte in quattro vigilie, in base ai turni di guardia di 3 ore per uno dei soldati all'epoca. Quindi c'era un cambio di guardia per i militari, un turno di 3 ore. Queste 3 ore, questi blocchi da 3 ore, venivano detti vigilia. La prima vigilia era dalle 18 alle 21, poi dalle 21 alle 24, seconda vigilia, poi dalle 24 alle 3 del mattino, terza vigilia, e dalle 3 del mattino alle 6 del mattino, quarta ed ultima vigilia, perché poi era giorno. Le 3 di notte, lì Gesù, o meglio, qualcuno che si comincia a vedere nel buio della notte. Immaginiamo sempre di essere discepoli quella notte, di essere tra i 12, continua ad immaginarlo. Stai remando, venti contrari, le onde che si innalzano, una bufera, Gesù non c'è, sono ore che non lo vedi, qualcuno sembra apparire nella notte. Chi è? Cos'è questa entità? Cos'è questa creatura? È uno spirito, è un fantasma. Vedete, quando perdiamo di vista Gesù con gli occhi del nostro cuore, cominciamo a credere alle favole, alle leggende e ai luoghi comuni. È uno spirito, è un fantasma. Era Gesù colui che avrebbero dovuto aspettare i discepoli. Stai aspettando Gesù? Se sai che il Signore si prende cura di te, se sai che Dio ti ha promesso attraverso la sua parola qualcosa di preciso, stai aspettando il Signore? Stai aspettando la promessa di Dio? Oppure la tua incredulità sta creando spazio, ampio spazio, nella tua mente, nel tuo cuore, per le leggende, per le dicerie? Chi può essere a quest'ora, nel bel mezzo del lago, un fantasma, lo spirito di qualcuno? Invece era Gesù. A parte il fatto che i fantasmi non esistono, voglio chiarirlo, se qualcuno avesse ancora qualche dubbio, i fantasmi non esistono. E non c'è contatto tra vivi e morti. Ci sono spiriti maligni, c'è il Signore. Quella notte i discepoli avrebbero dovuto aspettare Gesù. Chi poteva essere se non Gesù? Gesù che può camminare sulle acque. Cari nel Signore, voglio dirvi e ribadire questa mattina a me stesso e a voi che il nostro Signore cammina nella tempesta. Il nostro Signore cammina sulle acque. Il nostro Signore è superiore alle onde, è superiore ai venti. Il nostro Signore è più grande delle difficoltà che tu ed io possiamo attraversare. Il Signore cammina sulle acque. Che bello pensare anche che il Signore abbia autorità sul creato, sulle circostanze, su ogni cosa. Non era l'immaginazione dei discepoli, non era neanche una strana apparizione, era Gesù. I discepoli rimangono sconvolti, sono increduli. I discepoli hanno un cuore impietrito. Era notte, doveva far freddo, i discepoli erano intirizziti, ma più che altro era il loro cuore ad essere indurito. Il nostro cuore senza la fede è un cuore freddo, è un cuore indurito, è un cuore tremante. Mi piace pensare al freddo, all'umidità quella notte nel bel mezzo del lago, e come i discepoli si potevano sentire fisicamente quella notte, io immagino il loro cuore, un parallelo col loro cuore, freddo, tremante, intirizzito, indurito dal freddo notturno. Non so se il tuo cuore è così questa mattina. Non so se il tuo cuore è proprio freddo verso Dio, è tremante, un cuore infreddolito, un cuore raffreddato, un cuore sconvolto, forse il tuo. Ma c'è Gesù che ti dice, che dice a te anche quest'oggi: coraggio, sono io, non abbiate paura. Non c'è niente di cui aver paura se c'è il Signore, non pensate. Sono io, dice Gesù. Di che avete paura? Per quale motivo dovreste avere paura se c'è Gesù? Se tu sei un discepolo del Signore. Coraggio, letteralmente, qui dice, io sono, è un eco per tutti i credenti, per tutti i lettori della Bibbia, alla rivelazione di Dio concessa a Mosè, il passo del pruno ardente, vi ricordate? Il Signore, il Dio del patto, il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, dice io sono, che si potrebbe rendere ero, sono, sarò, l'essere supremo, il Signore, il Dio onnipotente. E nel Nuovo Testamento Gesù attribuisce a sé questo appellativo, che è prettamente divino. Nessun uomo, a meno che non sia uno squilibrato, potrebbe dire io sono, perché solo il Signore può dirlo attribuendo a se stesso l'eternità, l'eterno presente. Il Signore Gesù è questo, sia questo per ognuno di noi ancora questa mattina. Io sono, coraggio, io sono Dio, sono il Signore, non aver paura. E Dio lo sta dicendo a te, lo sta dicendo a ognuno di noi, ne sono sicuro. Questa mattina Dio sta dicendo al tuo cuore, nella tua notte, durante la tempesta che stai attraversando, nella tua solitudine, il Signore sta dicendo nel tuo smarrimento, coraggio, sono io, sono il Signore, non aver paura. Qual era il problema? Perché il cuore dei discepoli era duro, era indurito? Perché il cuore dei discepoli non continua ad aver fede? Perché non avevano colto il senso della moltiplicazione dei pani e dei pesci. L'incredulità. Continua a dire che il nostro rapporto con il Signore si basa unicamente o sull'incredulità o sulla fede. Non c'è altra nota caratteristica, caratterizzante del nostro rapporto con Dio se non o la nota stonata dell'incredulità o la nota melodiosa della fede. Su cosa si basa il tuo rapporto con Dio? Sull'incredulità? Sullo scetticismo verso Dio? O sulla fede? I discepoli erano caduti nell'incredulità ancora una volta perché avevano dubbi sul fatto della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Ora la fede avrebbe potuto rispondere: ma che dubbio c'è? 5.000 uomini, più le donne e i bambini, non avevano da mangiare. Abbiamo parlato al Signore di questa esigenza. Gesù, alzando gli occhi al cielo, ha ringraziato il Padre per quei 5 pani e per quei 2 pesci, l'unica risorsa che i discepoli avevano. E mentre i discepoli distribuivano quello che avevano ricevuto tramite quel ragazzo dal Signore, tutti avevano fame, furono saziati, rimasero anche degli avanzi. Che cosa c'è da capire? È stato un miracolo, è stata un'azione divina. Vedete come la nostra razionalità può essere o al servizio della fede o al servizio dello scetticismo, dell'incredulità. La nostra razionalità di per sé, attenzione, non è un problema, non è un limite, perché voglio ricordare a me stesso e a voi che Dio ci ha creato come esseri razionali. Dio ci ha dato l'intelligenza che abbiamo. Dio ci ha dato la capacità di pensare, partorire pensieri, programmi, progetti. Dio ci ha dato la possibilità di ragionare. Ma la domanda è: come ragioniamo? La nostra razionalità si piega alla fede nel Signore? È al servizio della fede? Il nostro ragionare è un ragionare di uomini e donne di fede? o è un ragionare di increduli? Signore, fa che possiamo comprendere il senso delle tue opere. Non capirono il fatto dei pani. Gesù li aveva lasciati da soli. Ho riflettuto anch'io, come immagino voi. Ma se ci fosse stato Gesù, in quelle ore i discepoli avrebbero fatto simili ragionamenti? Non lo so. Ma il Signore permette questa situazione. Il Signore si allontana per qualche ora. Evidentemente è una prova. È un test spirituale per i discepoli. Io mi allontano, trascorro delle ore, tra l'altro in preghiera, per i miei amati discepoli, li lascio ai loro ragionamenti per qualche ora, alle loro valutazioni. Fratelli, amici, quando ci parliamo l'un l'altro, alimentiamo la fede del prossimo, del fratello, o ci scoraggiamo a vicenda? Perché apprendo dai Vangeli che delle volte i discepoli di Gesù più parlano e più si scoraggiano a vicenda. Ma tu hai capito, Matteo? No, francamente io non l'ho capito. Hanno mangiato tutti, c'era da mangiare per tutti, 5.000 persone, più le donne, hai visto quanti bambini? Quanta gente, tutto da 5 pani e da 2 pesci. Migliaia di persone si sono saziate, hanno ringraziato Dio, sono tornate a casa. Cosa c'è da capire? Quante volte l'incredulità determina la nostra filosofia di vita, i nostri ragionamenti. Noi vogliamo basarci sulla fede nella parola del Signore. Riconosciamo i miracoli che Dio ha compiuto. Riconosciamo quello che Dio ha fatto nel passato e di cui leggiamo attraverso le pagine bibliche. Riconosciamo, miei cari, quello che il Signore ha fatto nella nostra vita nel corso del tempo. Dio ha compiuto dei miracoli, ma tu lo riconosci? Quando Dio compie un miracolo, il miracolo può rappresentare delle prove tanto per il credente, tanto purtroppo per l'incredulo, perché l'incredulo avrà sempre degli argomenti per dubitare di Dio e delle sue opere. Questa mattina, da che parte stai? Incredulità o fede? Ti fidi del Signore o no? Ma passiamo all'altra storia per qualche commento in merito. Passano all'altra riva i discepoli, altro miracolo del Signore, voglio sottolinearlo, quando Gesù sale sulla barca con i discepoli, il vento si calma. E spero che i discepoli, ma lo spero veramente, non abbiano detto: oh, che combinazione! Quando il Signore Gesù è salito sulla barca, in quel momento si è calmato il vento. Non è scritto nella Bibbia e non credo affatto che sia successo. Signore, aiutaci a credere. Signore, aiutaci a credere in te. Il vento si calma. Passano all'altra riva, arrivano a Gennesaret, scendono a terra, salpano. Appena sbarcano Gesù con i discepoli, vediamo adesso la reazione della gente, degli abitanti delle contrade di Gennesaret e della zona, del circondario. Ora cambiamo oggetto della nostra meditazione. Passiamo a quest'altra storia, a questi altri eventi che si verificano. Altre lezioni di fede per noi. La fede di questa gente di Gennesaret e paraggi è una fede che diventa entusiasmo. La mia fede diventa entusiasmo. Ho una fede presunta, fede stagnante, stantia, una fede obesa, una fede forse anticamente riposta nel Signore, ma che oggi non ha risvolti attuali. La fede di queste persone, miei cari, è una fede che diventa entusiasmo, perché appena arriva Gesù, corrono nei dintorni per andare a prendere malati sui lettucci. Potremmo leggere e leggervi barelle, giacigli. Appena Gesù arriva, appena la barca, arriva lì su quella riva, in quella località, la gente, saputo che è arrivato Gesù, va a prendere tutti i malati per portarli da Gesù, fiduciosi che Dio avrebbe potuto fare qualcosa per alleviare le loro sofferenze, per guarirli. Signore, vogliamo avere una fede che diventi entusiasmo. Perché solo quando la fede diventa entusiasmo, la fede è meravigliosamente contagiosa. Utilizzando un'espressione ormai tipica, parlando di social network, potremmo dire la fede diventa virale. Fino a qualche anno fa dicevi virale, si pensava a virus, qualcosa di virulento, una malattia dilagante. Invece adesso virale è un contenuto in ambito dei social network, un contenuto che ottiene click, like, interazione a livello esponenziale. Tutti condividono, tutti ne parlano. La fede è un po' così. È come un video virale. Io ho fede nel Signore, credo per me, ma ispiro qualcun altro a credere. Incoraggio qualcun altro a credere. E quel qualcun altro sarà incoraggiato e incoraggerà ulteriormente qualcuno a credere, anche lui, anche lei. Miei cari, vogliamo che la nostra fede non solo caratterizzi la nostra vita spirituale, ma possa essere anche uno spunto, un'ispirazione, un incoraggiamento per quanti a loro volta crederanno. Amen. Fede che diventa entusiasmo, fede che diventa aspettativa e attesa. Non sempre l'aspettativa diventa attesa. Io posso aspettarmi che qualcosa si verifichi, crederci, ma non ho pazienza per aspettare, non persevero. Posso avere ora una grande aspettativa in Dio in merito a qualcosa che prego che Dio possa fare, ma domani già mi sono dimenticato dell'aspettativa di oggi. Queste persone nutrono un'aspettativa verso il Signore. Ma mi fa notare, mi fa pensare la parola di Dio anche nel fatto che questa gente aspetti, ha un'aspettativa. Dio può guarire i nostri ammalati. Questa gente ha una chiara aspettativa verso il Signore e il suo potere, la sua potenza per guarire, per liberare, per lenire, alleviare le sofferenze. Questa gente ha aspettativa, ma aspetta. Tu hai un'aspettativa? Quante aspettative della domenica mattina o della domenica sera? Quante aspettative da chiesa, da culto? Quante aspettative delle volte post lettura biblica? Ma c'è un'attesa? Hai l'aspettativa verso Dio, ma stai aspettando il Signore? Questa gente si piazza lì. Scusate il gioco di parole, si piazza nella piazza, ma davvero così avviene, così accade. Questa gente staziona lì, nelle piazze dei borghi, dei villaggi, delle città. Sceglie le piazze perché? Perché si sapeva che Gesù sarebbe passato di lì e quindi si mette nella piazza, nelle zone principali della città, nelle zone di transito, nelle zone di passaggio. Questa gente crede che Dio possa guarire e aspetta il Signore. E lì, in attesa, il Signore passerà. Si sono informati. Il Signore deve passare da qui, dal nostro villaggio, dalla nostra città. Certamente da qui passerà, perché è la via principale, è la piazza principale e noi aspettiamo il Signore. C'è in me questa attesa. Non solo l'aspettativa. Signore, tu puoi, secondo la tua volontà, fare ogni cosa. Tu puoi, Signore, ma aspetto il Signore. Lo sto aspettando nella piazza, nel corso della mia vita, della mia quotidianità. E c'è l'esempio di quella donna. Dicevo prima che la fede diventa meravigliosamente contagiosa. Perché queste persone si aspettano di poter toccare, che il Signore faccia loro toccare anche solo l'estremità della loro tunica o del loro mantello? Perché chi ha detto a questa gente che il Signore può anche guarire una persona in risposta alla sua fede con questo semplice atto di toccare il lembo della veste. Come lo sanno queste persone? C'è un precedente? Era avvenuto? Ne abbiamo parlato qualche domenica fa. Leggiamo nei Vangeli, leggiamo nel Vangelo di Marco, di quella donna ammalata, quella emorragia, quelle perdite, senza sosta. Aveva speso tutti i suoi beni in visite mediche, visite specialistiche, ma quella donna da 12 anni rimaneva malata, sofferente, debilitata, debole, isolata a livello sociale. Ma quella donna crede, quella donna dei Vangeli crede. Dice: se riesco a toccare anche il lembo, mi avvicino, se riuscissi a farmi spazio e a toccare solo il lembo della veste di Gesù, sarò salva. Quella fede di quella donna aveva ispirato, aveva incoraggiato, aveva motivato tante altre persone che evidentemente avevano raccolto questa testimonianza di fede e a loro volta credevano che il Signore era il Dio dei miracoli, che Dio poteva guarire, che Dio poteva avere pietà del sofferente, che Dio è un Dio d'amore, di misericordia. Miei cari, crediamo per noi quest'oggi, ma crediamo anche a beneficio di quanti ci circondano. Papà, mamma, la tua fede può essere contagiosa per i tuoi figli. Figli, lo stesso vale in relazione ai vostri genitori, amici, colleghi. La nostra fede può ispirare altri. La nostra fede ci permette di ricevere da Dio quello che Egli ha pensato per noi, ma può motivare anche altri. Sia benedetto il nome del Signore. Una fede che ottiene guarigione. Sto per concludere. Abbiamo letto alla fine del brano che tutti coloro che toccavano Gesù erano guariti. Voglio dirti che Gesù è qui in mezzo a noi questa mattina. Gesù è qui. Il Signore non ha perso forza, Dio non ha perso potere, Dio non ci ama meno di quanto potesse amare i discepoli, quindi abbiamo motivo di credere che il Signore ancora oggi possa fare meraviglie in mezzo a noi, in mezzo al suo popolo. Miei cari, ci alziamo in piedi in preghiera, vogliamo riporre la nostra fede.